Allora, stiamo trattando il tema del primo fondamento citato dalla lettera agli ebrei, che è il ravvedimento dalle opere morte. Cercheremo di capire bene cos'è, chiaramente non riusciremo a farlo in una sola lezione, ma oggi cominceremo a entrare nel significato profondo di questa prima dottrina, di questo elemento basilare della Chiesa cristiana. Intanto, cosa vuol dire ravvedersi? Se andiamo a prendere la parola greca, metanoeo, ha a che fare con cambiare mente, cambiare pensiero, cambiare parere, cambiare modo di pensare. Quindi ha a che fare sicuramente con una svolta determinante a livello della nostra mente, dei nostri pensieri, dei nostri pareri, dei nostri modi di pensare e io dico pure delle nostre emozioni. C'è una parte molto bella in cui ci fa scoprire la parola di Dio che per quanto noi possiamo avere degli alti pensieri, dei buoni pensieri, dei pensieri che riteniamo intelligenti, buoni, non è così di fronte al grande pensatore per eccellenza che è Dio. Infatti in Isaia 55, capitolo 55, verso 7, è scritto in questa maniera: «Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Infatti, il verso 8 dice, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore». Questo è un versetto forte, perché tante volte noi pensiamo anzi di saperla più lunga di Dio, di sapere più di Dio. In realtà quello di cui ci dobbiamo rendere conto è nel ravvedimento avviene una di queste cose, che i pensieri di Dio, il modo di vedere di Dio, quello che Dio dice essere la realtà, la verità, è diverso da quello che noi pensiamo. E questo certamente produce un grande movimento, un grande shock tante volte nella nostra vita. Ecco perché ci porta a un cambiamento di mente, di pensiero, di emozioni, eccetera, eccetera. Chi deve ravvedersi? Qualcuno potrebbe dire le persone che hanno pensieri brutti. Dico, visto che ravvedersi significa cambiare pensieri, dici, ma io ho pensieri buoni, io ho pensieri equilibrati, io ho pensieri intellettuali. La scrittura dice tutti gli uomini, tutti quanti hanno bisogno di ravvedersi, di rivedere la propria posizione dinanzi a Dio. In Atti 17, capitolo 17, verso 30, troviamo questa scrittura che dice: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, sottolineato, che tutti in ogni luogo si ravvedano, tutti, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, che sapete tutti è Cristo, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quindi è importante, Dio, annunzia la scrittura, supera i tempi dell'ignoranza, come a dire, fino ad ora siete giustificati dalla vostra ignoranza, dal fatto di non saperlo, ma ora lo sapete. Tutti quanti hanno bisogno, avete bisogno di ravvedervi, di rivedere il vostro modo di pensare. Non esistono pensatori giusti e quindi che non hanno bisogno di rivedersi, di ravvedersi e poi scopriremo di rinascere. Ne è esempio molto evidente quello che Gesù disse a un uomo giusto, a un buon pensatore, per esempio il caro amico Nicodemo, ricordate, il quale lo interpellò e Gesù gli disse in maniera chiara che se lui non nasceva di acqua e di spirito, non avrebbe potuto né vedere né entrare nel regno di Dio. Quindi pure un uomo, un buon pensatore, un buon uomo, aveva bisogno di rivedere il suo concetto, rivedere le sue idee, i suoi pensieri e fare un cambiamento profondo. È chiaramente un cambiamento che non, come scopriremo, come sappiamo, non è un cambiamento umano, ma è la scoperta di un progetto di Dio. Però tutti quindi hanno bisogno di rivedere la propria vita. Non ci sono quelli che possono continuare come sono, che non hanno bisogno di rivedere la propria vita, i propri pensieri, di ravvedersi e di convertirsi. Infatti ancora in Secondo Pietro, al capitolo 3, verso 9, quando si parla del ritorno di Gesù, che sembra tardare, sembra ancora non essere pronto, così come si immaginavano la maggior parte dei suoi contemporanei, ma dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ancora notiamo questo tutti giungere al ravvedimento. Da qui cominciamo a capire una realtà che è brutale, la vedremo meglio insieme, che non esiste una persona che non ha bisogno di ravvedersi, di rivedere la sua vita. Chiaramente quando lo standard è Dio. Se noi prendiamo lo standard umano, tutti potremmo sentirci migliori dell'uomo medio, doc, non so qual è, perché poi anche l'uomo medio cambia secondo le culture, secondo anche il periodo storico, non c'è un uomo normale, tra virgolette. Ecco, ma se ci paragoniamo a Dio e a quello che Dio aveva immaginato come uomo, perché Dio quando ha creato l'uomo l'aveva immaginato in un certo modo, cioè non l'aveva certamente creato per fare il distruttore, per fare il violento, per fare l'adultero, per fare non lo so che cosa, dico, ma l'aveva progettato in una maniera costruttiva, in una maniera positiva, l'aveva creato a sua immagine, come vedremo. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire, in linea di massima, ravvedersi, ci ritorneremo, abbiamo visto chi deve ravvedersi, ora vediamo per quale motivo bisogna ravvedersi. Questo viene sintetizzato da un versetto che riprenderemo in seguito, perché è la sintesi di tutto il male dell'uomo, che si trova in Romani 3:23, e dice: perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Questo è fondamentale, non lo approfondisco perché lo riprenderemo. E ancora, ci fu un momento in cui chiesero a Gesù, ma perché quelle persone morirono in quella maniera così orrenda, gli è caduta la torre di sopra, potremmo anche pensare alle torri che sono cadute, ecco, o perché quegli altri furono uccisi in una maniera così barbara. E infatti chiesero una volta a Gesù questo, in Luca 13, verso 1, dice: in quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato coi loro sacrifici, cioè aveva fatto una carneficina il caro Pilato. E Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Anche qui, guardate, è categorico. Senza ravvedimento non esiste una vita alternativa. Cioè, ammesso che tu puoi vivere, in realtà sei morto lo stesso. O muori prima o muori dopo, se non sei ravveduto non è che cambia molto. Certo, cambierà in funzione dei 50, 60, 70 anni, non so per quanto voi avete messo la firma su questa vita, quanto avete programmato di vivere, cambierà qualcosa se morite a 30 anni o morite a 60 anni o a 90 anni, chi ci arriva, ma ai fini della vita eterna senza il ravvedimento, attenti, morire a 30, a 60, a 90 senza essere ravveduti non cambia niente. Cioè, quindi nella economia eterna, nella dimensione dell'eternità, il ravvedimento ha un valore importantissimo, è impagabile, è veramente grande, dobbiamo capirlo. Da che cosa bisogna ravvedersi? E qui dobbiamo aprire una parentesi, perché la scrittura dice dalle opere morte. Per comprendere il significato apriamo una parentesi, facciamo un salto all'inizio della creazione, entriamo nella macchina del tempo e ci trasferiamo a tanti anni fa, proprio all'origine della creazione, in Genesi, quindi avete capito, nel libro della Genesi, al capitolo 1, dove è scritto, vi cito solo qualche verso: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Poi più avanti, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse, e qui il Logos comincia a creare, la parola crea, la parola trasforma, la parola porta all'esistenza, ed è solamente Dio che ha questo potere. Noi non possiamo creare, inventare niente, possiamo mescolare gli elementi e avere combinazioni diverse. Dio invece porta dal mondo della non esistenza al mondo dell'esistenza e crea tutto il mondo che ci circonda, le galassie, tutto quello che ci circonda. E fin dalla Genesi vediamo in azione la Trinità nel portare all'esistenza i mondi. In Ebrei 11, voglio citare solo un verso per capirci meglio, dice: per fede, Ebrei 11, verso 3, cioè, Ebrei 11, 3, sì. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così, attenti, le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, cioè da altre cose visibili, è quello che vi ho detto appena. Cioè, quindi le cose che si vedono sono nate dalle cose che non si vedono. Questo non lo capiremo mai come può avvenire questo processo, naturalmente solamente Dio ha questa capacità, ma dall'invisibile Dio crea il visibile. Quello che avviene nell'invisibile infatti poi ha delle conseguenze nel visibile. La Trinità perché Dio parlò, quando dice disse, ha a che fare con la parola, con Cristo. Quindi c'è, come dire, vediamo c'è Dio, c'è lo Spirito che aleggiava sulle acque e c'è Dio disse, la parola, che è proprio l'espressione chiara della presenza di Cristo. In questo senso la Trinità già si muove, non che c'è scritto Gesù, chiaramente, ma si muove il Logos, che è la parola vivente, che crea, che è Gesù, si muove fin nella creazione. In questo senso, ho detto, la Trinità si muove già all'inizio, anche se poi vedremo che il vecchio patto è il luogo di azione principale del Padre, il Vangeli è il luogo principale di azione del Figlio e gli Atti degli Apostoli, la Chiesa è fino ad oggi, è il luogo principale di azione dello Spirito. Però la Trinità funziona in tutta la rivelazione del progetto di Dio. Quindi dicevo, l'importanza è che le cose reali, evidenti, visibili, non sono derivate da altre cose visibili, ma dall'invisibile. E questo è importante. Noi tante volte, quando Gesù operava un miracolo, agiva nel mondo spirituale, però i risultati avvenivano nel mondo visibile. Gesù andava e guariva la suocera di Pietro, cacciava la febbre nel mondo spirituale, le modifiche di questo si realizzavano con la febbre che se ne andava. E così l'azione nel mondo spirituale ha un effetto poi nel mondo visibile. Non è l'argomento di questa lezione, però lo voglio accennare semplicemente. Allora, dicevo, Dio chiaramente, dopo che fa questa creazione bellissima, è ovvio che l'ha fatta per farci abitare qualcuno, certamente lui non aveva bisogno di panorami, di galassie, di cose, cioè di una terra con dei fiumi, cioè, chiaramente tutto questo era lo scenario dove poi sarebbe vissuto la sua creatura, il suo uomo, quindi come se Dio sogna un posto bellissimo dove fare abitare l'uomo e lo crea, lo immagina, lo comincia a creare e naturalmente a questo punto deve portare all'esistenza qualcuno. Lui è amore e l'amore cerca un oggetto. Dio immagina, sogna una famiglia e da padre previdente ho scritto prepara un luogo dove abiterà la sua creatura. Facciamo, la scrittura dice, l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E così vediamo la formazione dell'uomo. Formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Attenti, anche questo ci dà un senso già della Trinità nell'uomo, perché la polvere ci dà l'idea del corpo e poi alla fine infatti quando ci fu la maledizione disse perché polvere sei e polvere ritornerai, quindi come corpo in realtà siamo un ammasso di polvere, cioè polvere magari unita, diciamo, in questo senso, se infatti uno fa una cremazione si vede che dell'uomo rimane un mucchietto di polvere, levandoci l'acqua ognuno di noi non è più di una manciata di polvere, diciamo. E in realtà è la natura fisica, ma poi quando parla gli soffiò, il ruah, il soffio, parla già della natura spirituale, lo spirito dell'uomo. E quando dice un alito vitale, parla della vita, della psiche, della mente. Quindi anche nella Genesi cogliamo questa triplice natura dell'uomo. Dio creò quindi l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e poi ebbe una bella idea. Quale fu l'idea? Considerando che non era bene che fosse solo, ebbe una bella pensata, gli cercò un aiuto convenevole. Genesi 2, 20, 24, se volete leggerlo. Quindi li creò così, maschio e femmina. Non approfondiamo. Dio li benedisse e disse loro: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta e dominate. Quindi l'uomo e anche la donna, questa coppia, viene messa come coppia regnante. L'uomo viene costituito principe, dominatore del mondo. È bellissimo il Salmo 8, al verso 4, dice: che cos'è l'uomo? Perché tu lo ricordi, il figlio d'uomo perché tu ne prenda cura, eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Tu lo hai fatto dominatore sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quindi una dignità incredibile, l'uomo chiamato re, chiamato principe di questo mondo, investito di questa autorità, mandato a regnare sul mondo, libero quindi di adoperare tutte le risorse del suo ambiente, soprattutto di avere comunione con Dio, proprio perché creato come un libero agente morale. E questo è importantissimo. Apriamo un altro brevissimo capitolo della storia dell'uomo. L'uomo viene messo in condizione di potersi fidare o meno dell'amore del creatore. Questo è un concetto che dobbiamo approfondire bene. L'uomo non è creato come gli altri animali, che hanno una loro legge, una loro, ma viene creato con una libera possibilità di fidarsi o di non fidarsi del suo creatore. Quindi un libero agente morale, si dice così in termini teologici. Come ai primi tempi anche gli angeli erano liberi agenti morali, prima della ribellione angelica. L'uomo è libero, cioè, di credere al suo creatore, di aderire liberamente al progetto di Dio, o di non credere. Questo è il dramma. E infatti questa libertà, questa fiducia, è misurata dal divieto che riceve e sapete bene qual è, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Questo è il patto, questo è l'avvertimento di Dio, questo è il modo con cui Dio cerca di valutare la fiducia della sua creatura, del suo grande capolavoro, dell'uomo, come a dire: io ti lascio libertà di credere a me o di non credere, di fidarti di me o di non fidarti. Quindi, se ti fidi, se hai fiducia in me, è come se Dio dicesse: segui quello che ti dico, c'hai una massima libertà, io ti do solamente un punto che non puoi fare. Giustamente, cioè, il punto che non puoi fare, c'è quello che diventa quello più attraente. È come quando noi guardiamo tutte le cose che, cioè non vediamo le cose che possiamo fare e dice: questo non lo posso fare, non è giusto. E lì chiaramente entriamo nella scelta poi che fecero Adamo ed Eva. Ma un attimo, ricordatevi però che non può esistere vero amore senza libertà di scelta. Quando si imponevano i matrimoni, per esempio, sì, poteva riuscire qualche volta che si sviluppava l'amore, ma quando uno era costretto a stare per forza con una donna e una donna con un marito, imposto dall'esterno, era difficile che in questo clima potesse nascere un amore. L'amore ha bisogno inizialmente della libertà per poter esprimersi, per poter costruirsi, eccetera, eccetera. E quindi Dio, siccome voleva un rapporto d'amore e non un rapporto di capo ufficio, cioè di datore di lavoro e di impiegato, cioè non un rapporto basato sulla paura, ma un rapporto basato sull'amore, dà questo divieto. Quale scelta fecero Adamo ed Eva? Scelsero di ribellarsi e di disobbedire a Dio. In Genesi 3:1 vediamo la storia come si sviluppa. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Prima menzogna. La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non ne toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Come a dire, Dio ha preoccupazione che voi gli fate concorrenza, quindi se voi mangiate questo frutto, cioè voi diventate come Lui, e quindi Dio poi si sentirà un po' impacciato perché non è più al centro dell'universo, capisci? Dovrà condividere questo, quindi tutta una sobillazione sottile, che non stiamo qui a approfondire, però capitela, è importante capire qual era la motivazione di fondo del loro cuore, perché è la motivazione che da allora è un virus che attacca tutti i cuori degli uomini. Qual era? Quella di esaltarsi al di sopra di Dio, essere Dio di se stessi. Da allora ogni uomo cerca più o meno coscientemente di essere il Dio di se stesso. Io sono Dio, sentirete esprimere all'uomo del 2000, del 3000, ci arriveremo, non credo, ma dico, sentiremo nel profondo esprimere questa stessa presunzione. Questo è il peccato fondamentale di ogni uomo. Non c'è infatti alcun uomo che non abbia cercato di essere il Dio di se stesso e di esaltare la propria volontà al di sopra di quella di Dio. Prima io e poi Dio, questa è la logica dell'uomo comune. Peccato d'altronde che era già stato espresso dal diavolo, ricordate, qualche volta abbiamo fatto qualche studio, in Isaia 14:12, ve lo cito velocemente io, c'è una specie di parlare rivolto al diavolo, perché è ovvio che si tratta di Lucifero. Infatti dice la scrittura: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora, Isaia 14:12, come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto scendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa. Questa parola è riferita a Lucifero, il principe della luce, che aveva un'alta dignità, aveva una posizione altissima nella sfera delle gerarchie angeliche, ma evidentemente da libero agente morale anche lui fece una scelta di ribellione, una famosa ribellione angelica dove un terzo degli angeli si schierarono con Lucifero, e da lì chiaramente tutto quello che poi segue. L'ispiratore dell'esaltazione. Quali furono i tre elementi, questo ve lo chiedo a voi, facciamo un po' di partecipazione, della tentazione? In Genesi 3,6, cos'è che portò la donna a decidere di prendere questo frutto? Questo albero com'era? Bello da vedere, poi com'era? Buono per mangiare e desiderabile per avere conoscenza. Guardate questi tre elementi, così diciamo semplici, ma che così comprendono un po' tutta la sfera delle tentazioni umane. Infatti, se andate a rivedere in Prima Giovanni al capitolo 2, verso 15, ci fa vedere che in questi tre punti di tentazione, in questi tre elementi di tentazione, c'è tutta la logica mondana, c'è la logica di questo mondo. Guardate cosa dice Prima Giovanni 2,15: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Verso 16: perché tutto ciò che è nel mondo, e qui poi dice cos'è, la concupiscenza della carne, era buono per nutrirsi, la concupiscenza degli occhi, era bello da vedere, la superbia della vita, era desiderabile per diventare intelligenti, per acquistare conoscenza, non vengono dal Padre ma dal mondo. Questi tre elementi sono alla base di tutti i peccati di questo mondo. Quindi qualunque stimolo negativo, qualunque fallimento, qualunque peccato attinge a queste tre dimensioni: concupiscenza degli occhi, e tante volte veramente, solo che chiaramente non avviene, ognuno di noi prega e dice: Signore, vorrei non vedere più, però non è una bella preghiera, cioè, perché? Perché certamente attraverso la visione, attraverso il fatto di guardare la realtà con tutte le cose luminose, luccicanti, attraenti, eccetera, eccetera, spendiamo un sacco di tempo ad essere condizionati da quello che si vede, non lo so. Magari ognuno vede cose diverse, c'è chi vede un sacco di vetrine, c'è chi a me cioè, mi interessa però di cose diverse di quelle delle nostre donne, ecco. Cioè, ognuno di noi viene tante volte preso dal visibile in una maniera tremenda. Non c'è niente di male, capite, però lì dove poi diventa un dominio è tremendo. O la concupiscenza della carne, lì vedete bene quanti frutti ci sono nella carne: gelosie, ire, contese, invidie, spinte varie da cui veniamo presi. O la superbia della vita, che è una cosa tremenda, perché uno può essere anche superbo di una vita inutile. La superbia della vita non è solamente in chi ha una vita, non lo so, che ha realizzato miliardi, è diventato un imprenditore, ma tante volte si può essere anche superbi di una vita vuota, di una vita stupida. L'orgoglio può essere anche in una persona che non ha nessun potere, nessuna ricchezza e nessun successo, ed è un grande nemico della vita del cristiano. Dio ritorna nel giardino per avere comunione con Adamo e trova una situazione un poco degenerata. Il desiderio di Dio era continuare a passeggiare col suo amico uomo, a parlare, a comunicare. E trova invece una situazione tremenda. Lo trova nascosto. Sammucciò. L'aveva combinata grossa il nostro progenitore. E al Genesi 3:7 infatti vediamo le conseguenze. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Che poi ricordate che non so chi di voi ha una dimestichezza con la campagna, però mi dicono che le foglie di fico sono proprio uricanti, cioè significa che proprio se tu le passi ti fanno, quindi immaginatevi farsi una bella cosa, coprirsi tutti con le foglie di fico, proprio non era il massimo, sì, che crea questa situazione, sì, quindi una situazione particolare, però nel bisogno di coprirsi, cioè presero le prime foglie che erano disponibili senza vedere se poi creavano irritazioni o meno. Poi cosa successe? Udirono, verso 8, la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio e il Signore fra gli alberi del giardino. Quindi vedete, era cambiato tutto. Quella voce prima amorevole, dolce, quella voce che avevano sentito, avevano sognato, non vedevano l'ora di riascoltare perché era la voce di un amico, di un padre, diventa ora una voce che fa paura. Sentono la voce di Dio e cominciano a intimorirsi, ad impaurirsi, come bambini quando hanno rotto qualcosa, e lì avevano rotto qualcosa di molto grande. Non sono solo i bambini, infatti, da allora, da Adamo in poi, tutti quelli che rompono, si nascondono, tutti quelli che hanno la coscienza di avere errato, di avere sbagliato, di avere rotto un patto, di avere trasgredito, hanno questo atteggiamento. Poi ci si può nascondere nella rabbia, nella fuga, in tante maniere, ma loro si nascosero. E quando il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Adamo, dove sei? Una mamma che cerca un bambino che si è fatto tanto male. Egli rispose: ho udito, verso 3:10, la tua voce nel giardino e ne ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Non stiamo ad approfondire, però ecco, per capire il ravvedimento dobbiamo capire cosa è successo nell'uomo. Per capire questa dottrina fondamentale dobbiamo capire cosa si è prodotto nell'uomo. Ecco, siamo risaliti alla Genesi e da questa scelta di Adamo, il più grande peccato della storia, il più grande fallimento nell'universo, perché peccato significa fallire il bersaglio. Adamo muore spiritualmente ed anche fisicamente, perché fino a quel momento era immortale, creato alla stessa stregua di Dio. Non poteva essere consumato dal tempo e dallo spazio, ma nel momento in cui crolla, nel momento in cui cede alla tentazione, nel momento in cui diventa schiavo di colui che l'ha vinto, muore spiritualmente ed anche fisicamente. E perde il dominio del mondo, che passa a un altro principe. E questi sono concetti importantissimi. Il dominio del mondo, nel momento in cui colui che lo aveva affidato, cioè l'uomo, lo perde, passa a un altro principe. E infatti poi il principe di questo mondo non è più l'uomo, ma il principe di questo mondo diventa il diavolo. Questo è importante capirlo. Tante volte noi non capiamo che chi regna in questo mondo è il diavolo. Diciamo, ma com'è che le cose vanno male, vanno storte? Il principe di questo mondo è il diavolo. Questo lo vediamo da tante cose. Voglio solamente leggervi un verso in Luca, quello della tentazione di Gesù. Ricordate, questi versi ci servono a fissare queste verità in maniera più chiara, per avere un fondamento per andare avanti. In Luca 4:5, se andate a prendere il Vangelo di Luca, capitolo 4, verso 5, è scritto che il diavolo lo condusse in alto, sta parlando di Gesù, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data. Perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. E quali erano le condizioni? Se tu mi adori, disse il diavolo a Gesù. Non ci interessa quello che gli rispose Gesù, gli disse: solo Dio va adorato. Ma quello che vogliamo sottolineare è questo aspetto. Il diavolo dice a Gesù: perché questa terra, tutti i regni del mondo mi sono stati dati. Chi aveva dato questi regni al diavolo? L'uomo, non Dio. Questo è importante. Dio aveva preparato questi regni per la sua creatura, per l'uomo. Gli aveva dato tutto, ma l'uomo si è venduti. L'uomo, noi facciamo sempre l'esempio di come se un padre compra una macchina al figlio e il figlio poi se la vende, non è colpa del padre, e poi questa macchina va a finire in mani di qualcuno che la usa male. Dico, il padre aveva previsto il mondo perché l'uomo lo dominasse, l'uomo se lo gioca e lo perde. Certamente Dio non aveva progettato il mondo, i regni di questa terra per darli al diavolo, li aveva dati all'uomo, ma l'uomo li cede, diventa schiavo di colui che l'ha vinto e quindi in qualche modo il diavolo li prende. La conclusione di questa tragedia porta Adamo fuori dall'Eden ed Eva, in una condizione di corruzione tremenda, pur manifestandosi quello che molti chiamano il protovangelo. Infatti in Genesi stessa, pur essendoci questa catastrofe tremenda dove l'uomo viene ridotto ai minimi termini, tutto quello che era suo passa al diavolo, c'è proprio una situazione incredibile, un crack tremendo, c'è già una promessa meravigliosa in Genesi 3:15 e dice così: io porrò inimicizia, è Dio che si rivolge al serpente, fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie della donna. E sapete bene chi è la progenie della donna? Cioè quello che sarebbe nato da donna, Gesù. Io moltiplicherò poi, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. E poi ancora chiaramente come conseguenze, a parte la morte spirituale, a parte la morte fisica, a parte tutte le conseguenze tremende del peccato che viene nell'uomo, alla donna poi dice: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i tuoi dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto, per causa tua ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu non ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Cioè queste due conseguenze pratiche, perché certamente sono inferiori, la cosa più grande, il dramma più grande è morire, la morte fisica, la morte spirituale, la schiavitù del male, però dico, come se questo non bastasse, pure anche delle conseguenze pratiche in cui la donna avrebbe avuto una maggiore pena, tormento, sofferenza per quello che riguarda l'educazione, la gestione dei figli, e questo in realtà noi sappiamo che le madri sono quelle che solitamente soffrono di più, non soltanto nel parto, perché quello si può fare anche in dolore, oggi ci sono tanti sistemi, ma nel chiaramente nell'educazione, la donna è la persona che solitamente è più vicina a tutte le tensioni, conflitti, difficoltà dei figli, e così dall'altra parte l'uomo di solito è quello più vicino a tutte le camorrie lavorative di vario genere, problemi annessi e connessi, che per quanto può essere un lavoro bello, alla fine sarà sempre sudato, sarà sempre fonte di tensioni, di conflitti, e tante volte vorremmo avere un po' meno lavoro per occuparci un po' più di Dio. Questo sicuramente il lavoro alla fine non gioca un buon ruolo, tante volte quando ci impegna totalmente. Allora, a questo punto andiamo verso la conclusione di questa prima parte. Adamo, Dio aveva creato Adamo a sua immagine. Adamo a questo punto partorisce a sua immagine, non lui, ma trasmette ai suoi discendenti una natura decaduta di morte spirituale. Da quel momento il cuore dell'uomo diventerà, come lo hanno definito i profeti, Geremia 17:9 ci dà una prima definizione, forse non ci piacerà, ma dice così: il cuore, Geremia 17 verso 9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, non solo, ma insanabilmente maligno. Mamma mia, che situazione drammatica. Il cuore dell'uomo, non degli uomini cattivi, degli uomini che fanno la violenza, di quelli che hanno fatto gli atti di terrorismo contro le torri in America, eccetera, eccetera. Il cuore dell'uomo, di ogni uomo, di tutti gli uomini, il cuore umano, la natura umana, essendo morta spiritualmente, essendo lo spirito, ecco, in questo senso cuore e spirito sono sinonimi, è insanabilmente maligno. Tanto è vero che poi il progetto di Dio non è una riforma morale, non è una educazione, ma è un cuore nuovo. Togliere quello, mettere un altro. Levare lo spirito morto, mettere uno spirito nuovo. E infatti, quindi un cuore nuovo, metterò le mie leggi, scriverò le mie leggi nei vostri cuori, vi toglierò il cuore di pietra, metterò dentro voi un cuore di carne, eccetera, eccetera. Quindi il cuore umano è insanabilmente maligno, o ancora, per citare una testimonianza pure del Nuovo Testamento, e poi ne citiamo una degli Atti degli Apostoli, una dei Vangeli, una degli Atti del Nuovo Testamento. In Matteo 15, ancora Gesù fa una piccola radiografia del cuore, e quando c'erano discorsi di quello che si mangia, che non si mangia, e questi, Gesù disse: ma non è il problema quello che si mangia, perché quello che si mangia va dentro e poi va a finire nelle fognature, diciamo. Il problema è quello che esce da voi. Matteo 15 verso 18: ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Quindi la contaminazione non riguarda quello che mangi, quello che prendi, quello che tocchi, quello che fai, ma riguarda il tuo cuore, riguarda il tuo spirito, e se il tuo spirito è morto, è contaminato, tu sei contaminato, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Se voi dite questo, affermate questo, difficilmente troverete delle persone, a meno che lo Spirito Santo non le ha convinte di peccato, che accettano che nel loro cuore ci sono queste tendenze, queste spinte. Io non sto dicendo che le devono realizzare, attenti. Il fatto di scoprire che nel nostro cuore ci sono queste spinte, nello spirito umano ci sono queste spinte, non significa per forza che le dobbiamo realizzare per scoprirle. Però io vi dico che se voi siete sinceri, a un certo punto Dio vi farà vedere che saresti capaci di uccidere un uomo. Non l'avete mai fatto, magari lo uccidete col pensiero, magari gli augurate la morte, ma perché non muore? Ma perché? certamente non nel senso violento, però è così con tutte le altre cose, diffamazioni. Questa è una caratteristica del cuore. Queste ci sono anche, non solo nell'inconscio, ma anche nella pratica. False testimonianze, queste ci sono. Furti, in maniera non molto evidente, perché tante volte rubare non è andare in banca e fare un colpo, ma ci sono anche questi. Ci sono tante cose, la natura umana è questa. La natura umana è questa, il cuore dell'uomo è questo, anche se poi... Non deviamo dall'argomento. Per non vedere queste cose, per costruirci un'immagine rispettabile, noi impariamo a nascondere tutte queste cose brutte. L'aggressività, la rabbia, la violenza, la cerchiamo di non vedere, ma dentro il cuore dell'uomo è così, il cuore dell'uomo è malato. Ecco perché Gesù vuole che ce ne rendiamo conto, lo vedremo meglio in seguito, e che possiamo ricevere un cuore nuovo, perché questo cuore è malato. Anche chi pensa di essere buono, anche chi pensa di essere giusto, c'ha un cuore di questo genere, un cuore insanabilmente maligno. Non si può operare, non si può rappezzare, non si può mettere una toppa nuova sul vestito vecchio, non si può mettere vino nuovo negli otri vecchi, ci vuole un cuore nuovo. E prima di concludere questa prima parte, diamo un'ultima panoramica sulla situazione interiore di ogni essere umano. E quando diciamo di ogni essere umano, diciamo tutti, prima dell'operazione che Cristo fa dandoci un nuovo cuore, tutti quanti eravamo così, quelli che ci siamo convertiti, tutti quelli che non si sono convertiti sono ancora così. È drammatico, ma questa è la verità. E la leggiamo in Romani al capitolo 3, cominciando dal verso 10. Guardate cosa dice la Scrittura sul genere umano. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Ricordate quando una volta Gesù, mi pare che fu il giovane ricco, gli disse: maestro buono. Allora Gesù disse: alt, se hai capito che sono Dio, allora va bene. Ma solo Dio è buono. Quindi se tu mi stai dicendo maestro giusto perché hai capito che sono Dio, ok, ma se no ricordati che nessun uomo è buono, solo Dio è buono. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Questa è una verità forte, drammatica. Questa è una verità che tante volte ci mette in crisi, perché nessuno di noi vorrebbe sentirsi dire: guarda che c'hai l'inferno dentro. Io mi ricordo che all'inizio della mia conversione, quando ho ricevuto questo messaggio, cioè come a dire: non ti puoi salvare, c'hai l'inferno dentro, se non credi in Gesù vai all'inferno, io una parte di me non lo voleva accettare, perché dice: ma no, ma io sono bravo, io sono buono, io non sono come quelli che fanno le cose cattive. Però lo Spirito Santo dentro era come se mi diceva: ma è vero. Allora io ero combattuto, dicevo: ma chi ha ragione? Il mio orgoglio, il mio amor proprio, le mie idee, i miei pensieri mi dicevano: no, ma no, non ho l'inferno, io sono buono, io sono bravo, magari fossero tutti come me. E invece lo Spirito Santo, con quella parola che arrivava, trapanava e diceva: no, è vero, guarda che tu te ne vai all'inferno con tutte le scarpe, con tutte le tue opere buone, con tutto. E c'è stata una grande battaglia per accettare questa verità che lo Spirito Santo cercava di comunicarmi, questa convinzione dello Spirito Santo, perché è lui che ci convince di peccato, di giustizia, di giudizio. E quindi questa affermazione forte e dura, soprattutto per le persone che si sentono giuste, che hanno un'autogiustizia, che si sono costruite da sole, che hanno fatto un sacco di fatica per reprimere tutte le parti brutte. Dici: ma come? Io ci sono stato una vita, 30 anni, per cercare di costruirmi un'immagine buona, accettabile di me stesso, e ora tu mi dici che io sono nell'inferno. Ed è così. Dio ci dice la verità. Dio non ci può prendere in giro e dire: ok, va bene, perché poi l'inferno ce lo ritroviamo dentro. E allora non c'è, verso 10, nessun giusto, neppure uno. Verso 11, non c'è alcuno che capisca. Questo è uno schiaffo morale per tutti gli intellettuali, per tutti quelli che dall'alto dei loro cervelli si alzano sopra Dio e dicono ma Dio, non capisci niente. Certo, Dio te lo dice con amore, non te lo dice come quando noi vogliamo offendere qualcuno e gli diciamo non capisci niente, ma ti dice smettila. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Smettila di ragionare, di riflettere. Non ci arriverai, non capirai. Non c'è alcuno che capisca. Questa è la situazione drammatica. E spesso più intelligenti sono, meno capiscono delle cose spirituali. Perché Gesù disse, Padre ti ringrazio che hai nascoste queste cose ai savi, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ed è drammatico quando certe persone pensano di capire, pensano di sapere, pensano di conoscere e rimangono nell'inferno, e rimangono nella dannazione, e rimangono in questo cuore malato, tremendo, insanabilmente maligno. Verso 11 ancora, terzo punto, non c'è nessuno che cerchi Dio. Ancora questa è un'affermazione, capitelo, non significa che non c'è nessuno, significa che la nostra natura umana non ci porterà certo a cercare Dio. Quello a cui dirà l'Apostolo Paolo sempre, ha animo la nostra carne, è morte e inimicizia contro Dio, quindi il cuore umano in fondo cerca morte o in ogni caso contro Dio. Quindi quando noi cominciamo a fare una ricerca di Dio non è perché nel cuore umano c'è questa capacità di ricercare, ma perché lo Spirito Santo già sta cominciando a operare i primi desideri di verità, i primi desideri di amore. Ma voi pensate che nascono dal cuore malvagio? No, nascono proprio dall'azione dello Spirito che compatibilmente, naturalmente, alla cultura in cui vivi, a quello che hai capito di Cristo, comincia a creare in te un desiderio di amore, un desiderio di verità, un desiderio di bellezza. Cioè questi desideri che cominciano a nascere sono frutto dell'azione dello Spirito Santo, non sono certo frutto di questo cuore malefico che ci porterebbe all'inferno. Lo sapete che se non ci fosse lo Spirito Santo a cercare di portarci a Dio, noi ce ne andremmo direttamente all'inferno? Lo sapete che se non ci fosse lo Spirito Santo a frenare l'azione del male, il male sarebbe molto più sviluppato di come ora non è? Nei credenti anche e negli increduli in modo particolare. Verso 12 ancora, punto 4. Tutti si sono sviati. Questa è la diagnosi tremenda. Non c'è qualcuno che ha avuto una particolarità. Nessuno, nessuno. E quando dico nessuno, sto parlando anche di santi, di Maria, di qualunque, senza nessuna chiaramente offesa, ma nessuno ha un privilegio particolare rispetto a questo cuore umano. Tutti gli esseri umani hanno questo cuore insanabilmente maligno, tutti hanno bisogno di essere salvati, hanno bisogno di un intervento chirurgico, hanno bisogno di un cuore nuovo, dono della grazia di Dio. Ancora, sempre nel verso 12, tutti quanti si sono corrotti, quindi sviati, ma anche corrotti. Non c'è nessuno che può mantenere un'apparente purezza. Attenti, perché dice corrotti? Perché c'è un processo, quando siamo anche bambini c'è un senso di purezza, c'è un senso di vicinanza a Dio, ma poi quando inizia l'adolescenza, quando entriamo nell'età adulta, tutti quanti ci corrompiamo, tutti quanti cadiamo nella maledizione della legge, tutti quanti manifestiamo la natura adamica, una natura di trasgressione. Tutti quanti, non c'è nessuno. Ci sono alcune persone che sembrano che non si sono corrotti mai. Tante volte incontro delle persone, anche nella mia pratica medica, che proprio per non corrompersi è come se fossero rimaste bambine. non hanno voluto vedere il male, non lo vedono né in loro né negli altri, vivono in un mondo che poi può diventare persino pazzia, dove non si accorgono del male. Perché? Perché hanno così paura di vedere il male, di vedere la corruzione, che rimangono in una dimensione irreale, in una dimensione fantastica, nel tentativo di salvarsi dal male. Ma altro che salvarsi dal male, entrano nella pazzia, quindi il male li vince ancora di più, perché è un tentativo umano di non corrompersi, di non deteriorarsi. Verso 12 ancora un'affermazione forte: nessuno fa il bene. E qui ancora cozziamo contro tutti quelli che si sentono filantropi, tutti quelli che si sentono di fare chissà che cosa. Tutto quello che è fatto senza Gesù, in realtà, o attraverso l'opera dello Spirito Santo, non può essere bene. Nessuno fa il bene. È chiaro che sta parlando sempre come capacità umana, come risorsa umana. Nessuno può fare il bene. E infatti lì, anche dietro al bene fatto solamente da un cuore perverso, ci sono fini tante volte secondari. Solo il cristiano, solo quello che è influenzato dallo Spirito Santo, anche se ancora non è cristiano, attenti, ma c'è già un'influenza dello Spirito Santo, può fare un bene disinteressato. Ma normalmente, se il bene non nasce dall'azione dello Spirito Santo, dalla vita di Cristo, è un bene finalizzato, o è un bene per comprarsi il paradiso, o è un bene per sentirsi grande, o è un bene per tante cose, o è un bene per scaricarsi le tasse, o è un bene per... ci sono tanti sistemi, tanti modi per cui uno può anche fare donazioni e cose, eccetera, ma che non nascono dallo Spirito Santo. E il verso 13 e 14, ancora ci avviamo alla conclusione, è tremendo: la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, perché d'altronde la bocca parla dell'abbondanza del cuore, e fino a che ci abbiamo un cuore malato, un cuore malvagio, alla fine la bocca non farà altro che tante volte esprimere questo. I loro piedi, verso 15, sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie, verso 16, c'è rovina e calamità. Verso 17, non conoscono la via della pace. Verso 18, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Il verso 23 ricapitola, perché è quello che abbiamo citato anche all'inizio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è la diagnosi tremenda. E la prossima volta, riprendendo la dottrina del ravvedimento che abbiamo lasciato, non è che l'abbiamo lasciato, abbiamo dovuto fare questa deviazione per capire quello da cui abbiamo bisogno di ravvederci, che non è solamente, attenti, capiremo, i vari peccati, ma è il peccato per eccellenza, cioè il fatto di non avere comunione con Dio. Questo è il peccato più grande. Tutti gli altri peccati sono poi conseguenze, se volete, di questo peccato fondamentale. Ecco perché non ci si può pentire degli altri peccati se prima non ci si è pentiti del peccato. Forse questo è difficile da spiegare, ve lo spiegherò meglio la prossima volta. Cioè, fino a che noi pensiamo che questo ho sbagliato, però in questo, cioè come ci ravvediamo in maniera parziale, cioè dice io mi ravvedo solamente delle cose cattive che ho fatto. Allora non abbiamo capito fino in fondo cosa significa il ravvedimento, perché Dio vuole che ci ravvediamo certamente delle cose cattive, ma Dio vuole che ci ravvediamo della natura umana, come a dire, spesso Dio ci farà vedere un flash dove tutte le nostre scelte in realtà nascevano da un cuore malato, malvagio, e sentiremo il bisogno di rinascere, di avere un cuore nuovo, non solamente di avere cambiato questo piccolo aspetto. E questo è importante, perché se no non capiamo perché dobbiamo rinascere. Potremmo dire: Signore, io sono a posto, mi manca solamente un po' di sincerità, quindi ti prego di perdonarmi per la mia mancanza di sincerità. No, il ravvedimento riguarda tutto l'essere umano, ci riguarda lo scoprire l'inferno dentro, lo scoprire che abbiamo bisogno di un cuore nuovo, di una vita nuova, di una giustizia dono di Dio per comparire dinanzi a Lui, santi e irreprensibili. E quindi la prossima volta, riprendendo la dottrina del ravvedimento dalle opere morte, comprenderemo meglio come la legge data da Dio e lo Spirito Santo costituiscono dei mezzi importantissimi di diagnosi del peccato. Se non ci fosse stata data la legge morale, i 10 comandamenti, se non ci fosse lo Spirito Santo che ci convince di peccato, noi non capiremmo neanche perché ci dobbiamo ravvedere e di che cosa ci dobbiamo ravvedere. E la prossima volta vedremo meglio insieme come la legge e lo Spirito Santo compiono questa azione coordinata per portarci alla disperazione dei nostri mezzi, delle nostre risorse, per portarci a un ravvedimento, a una revisione della nostra posizione e a una comprensione che solamente in Cristo ci può essere una vera salvezza e una vera remissione, perché il ravvedimento è collegato, come vedremo pure, alla remissione dei peccati, in cui tu ti ravvedi e Dio ti rimette, come a dire, fa come se non avessi mai peccato. Questa è la potenza meravigliosa di Dio. Perdona e cancella, non tiene una lista di tutte le cose negative, come facciamo noi, che ci ricordiamo tutte le cose negative che gli altri ci hanno fatto. Lui perdona e cancella. Quindi vogliamo ringraziare il Signore ora, perché Lui ci guidi in questo processo, quindi capire bene, fare una diagnosi per poi realmente poter scoprire la terapia di Dio, perché tutto questo ha a che fare, ci alziamo in piedi, tutto questo ha a che fare con un processo che ci deve portare alla terapia meravigliosa di Dio. E allora, diagnosi, terapia. Il ravvedimento fa parte, è un passaggio obbligato, e non soltanto all'inizio della nostra fede è un passaggio obbligato, ma anche quando poi continuiamo, quindi lì c'è un ravvedimento fondamentale, totale, poi chiaramente c'è un ravvedimento, c'è un rivedere tante cose man mano che camminiamo, un accorgerci che tante cose che noi ritenevamo buone non sono per niente buone. Dice: ma io ho fatto sempre così. Dice: hai fatto sempre male. Non c'è niente di strano. Solamente confrontandoci con Dio, con il suo amore, con la sua santità, capiremo. Infatti scopriremo la prossima volta che uno dei modi con cui ci si ravvede anche è percependo la santità di Dio. Un altro modo è la misericordia di Dio. Lo scrittore Paolo dice: non hai capito che la misericordia di Dio ti trae al ravvedimento? Quindi non è la misericordia di Dio, non ti dice: e va bene, ma so che tanto sei misero, quindi rimani misero, no. Ma ti dice: non ti preoccupare, io ti amo anche nelle tue miserie, però accorgiti di questo e ricevi la potenza di cambiare. Perché Lui è quello che rileva il misero dalla polvere e lo fa sedere con i principi del suo popolo. Questo è il progetto di Dio. Rileva le persone più misere, più deboli, più distrutte e le mette in una dignità meravigliosa. Alleluia. Vogliamo pregare insieme.